evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un benvenuto a tutte e tutti voi al culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo la terza ed ultima predicazione del pastore Luca Baratto sul testo di Ezechiele 18. Lui stesso ci spiega di che cosa si tratta.
Buongiorno a tutte e a tutti. Il capitolo 18 di Ezechiele ci porta oggi a riflettere sulle relazioni e i conflitti tra le generazioni che vengono poste dal profeta all'interno di un accorato appello alla responsabilità personale.
Dopo la predicazione, il nostro programma proseguirà con un breve notiziario dal mondo evangelico, la segnalazione di alcuni appuntamenti e la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro. Un buon ascolto a tutti voi.
Gioiscano ed esultino in te quelli che ti cercano, o Signore, e quelli che amano la tua salvezza dicano sempre sia glorificato Dio. Voi che cercate Dio, fatevi animo, perché il Signore ascolta coloro che lo invocano e non disprezza gli umili e i bisognosi. Signore, tu ci accogli con la tua parola di amore e libertà. Davanti a te rimaniamo in ascolto per capire e comprendere nella riconoscenza e nella gioia. Guidaci tu con il tuo spirito, sostienici e rinnovaci col tuo amore. Nel nome di Gesù, nostro Signore. Amen. Leggiamo dal capitolo 18 del libro del profeta Ezechiele.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Perché dite nel paese di Israele questo proverbio? I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati? Come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, non avrete più occasione di dire questo proverbio in Israele. Ma voi dite, la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, casa di Israele, è proprio la mia via quella che non è retta? Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e per questo muore, muore per l'iniquità che ha commessa. Se l'empio si allontana dall'empietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita. Se ha cura di allontanarsi da tutte le trasgressioni che commetteva, certamente vivrà, non morirà. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice il Signore Dio. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Convertitevi dunque e vivete.
Care amiche, cari amici, la vita è un morso. Tutto sta nel decidere quale sapore vuoi sentire mentre la mordi. Questa frase l'ho udita qualche tempo fa in una fiction televisiva e mi è rimasta impressa perché poco prima di accendere la televisione, una mezz'ora prima, avevo letto i versetti di Ezechiele che riportano questo proverbio. I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. La vita è un morso. Un morso di uva acerba e subito dopo il sapore acre e aspro che lega i denti. Se questo è il morso della vita, è una vita dal cattivo sapore. E il sapore ancora più amaro, se a dare il morso non sei stato nemmeno tu, ma qualcun altro. I padri, dice il proverbio, hanno mangiato uva acerba, ma non sono loro a pagare le loro scelte e i loro comportamenti. Ad avere i denti allegati sono i figli. È un morso amaro, capace di generare rabbia, di sicuro protesta, conflitto generazionale tra vecchi e giovani, padri e figli, tra chi ha costruito il mondo e chi lo dovrà vivere. Credo abbiate visto tutti le immagini di migliaia e migliaia di giovani nelle vie di Glasgow, in Scozia, per la conferenza sul cambiamento climatico. Che cosa vogliamo? Giustizia climatica. Quando la vogliamo? Ora, hanno gridato nelle strade ragazzi e ragazze, non solo teenagers, ma anche bambini e bambine. Ecco qua i soliti giovani che vogliono tutto e lo vogliono subito, qualcuno potrebbe pensare. E però se il proverbio di Ezechiele è veritiero, oggi è l'ultimo momento rimasto per prendere decisioni. Domani sarà tardi, domani ci sarà spazio solo per verificarne gli effetti. Oggi è il momento in cui si mangia l'uva e domani ci sarà solo più spazio per sentire il sapore di quel morso. La figura simbolo del movimento giovanile contro il cambiamento climatico è Greta Thunberg. Non a tutti è simpatica, è spigolosa, parla in modo perentorio, è una ragazzina che dà lezione agli adulti. Forse è per queste caratteristiche che alcuni, nella carta stampata, l'hanno presa di mira e non perdono occasione per squalificarla. Talvolta la chiamano con paternalistica derisione e senile insolenza la Gretina. La realtà, tuttavia, è che molti di quelli che oggi prendono decisioni per il futuro, alcuni con promesse che rimandano al 2060 al 2070, quando se ne dovranno verificare gli effetti non ci saranno più. Diciamolo brutalmente, quando le cose si faranno davvero difficili saranno già sotto un paio di metri di terra, mentre ad affrontare un mondo impazzito saranno i sedicenni e i quindicenni di oggi, che a ragione sfilano nelle strade e a ragione danno lezione agli adulti, perché i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Arrivati a questo punto, tuttavia, non abbiamo ancora detto tutto. Il messaggio del profeta Ezechiele non si esaurisce qua, non parla solo ai padri, ma anche ai figli. Anzi, se guardiamo più da vicino il brano e lo contestualizziamo, ci accorgiamo che parla più ai figli che ai genitori. Gli interlocutori del profeta sono gli israeliti deportati a Babilonia. Questi leggono la causa della loro miseria nelle scelte sciagurate dei loro padri. Se oggi sentono in bocca il gusto amaro dell'esilio è perché i loro padri hanno mangiato l'uva acerba della ribellione. Ed è vero, è davvero così. E tuttavia Ezechiele li sfida. Siete proprio sicuri che la vostra condizione sia da addebitare totalmente ad altri? Siete sicuri che si possa vivere un'esistenza impersonando il ruolo della vittima? Si può rinunciare a trovare una propria integrità senza scaricare su altri a torto o ragione il peso della propria esistenza? Il Signore non ci può giudicare, dicono loro. Se lo fa, le sue vie non sono dritte. È proprio la via del Signore a non essere retta. Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette. In realtà, dice Ezechiele, ognuno verrà giudicato per quello che è e per le scelte che fa, non per quelle che hanno fatto i propri padri o madri. Questo brano è una parola di dura, durissima speranza e cambiamento. Io ricordo l'adolescente che ero, ricordo quando la consapevolezza delle mie fragilità si sommava alle mie paure, alla paura di non trovare un posto in questo mondo. L'unica cosa che talvolta riuscivo a fare era accusare gli adulti di aver costruito un mondo in cui era impossibile esistere. Ed era un'accusa vera, e tuttavia una verità sterile, perché solo chi riesce a sollevare il peso della propria esistenza può trovare un posto in questo mondo. Per questo c'è bisogno di solidarietà. E per questo la solitudine uccide. Al sapore amaro della vita il Signore risponde con una dura parola di speranza e con un invito alla conversione. Cambiate le vostre vie e vivete. Ci avete fatto caso? È la stessa parola che usiamo oggi. Conversione ecologica, conversione energetica, cambiare la propria vita per poter vivere. C'è infine una promessa di cambiamento in questo testo. Il profeta Ezechiele promette che non ci sarà più occasione di pronunciare questo proverbio. I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati, che ciascuno porterà le proprie responsabilità e sarà giudicato per quello che è e non per i pesi che qualcun altro gli ha messo sulle spalle. Questa sarebbe anche oggi la migliore eredità che un padre o una madre possa lasciare a un figlio o a una figlia, costruire un futuro sgombro dei pesi dei nostri errori, ma aperto a un nuovo costruire e a un nuovo progettare. Che non si dica mai più i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Amen. Signore, fa che la nostra vita abbia il buon sapore del pane condiviso, sia illuminata del sorriso che accoglie, sia arricchita dall'affetto di chi ci circonda, sostenuta dal tuo braccio che risolleva, dalla tua mano che protegge, dal tuo amore che apre nuovi orizzonti. Fa che padri e figli, madre e figlie possano camminare insieme, sostenendosi nella saggezza del tempo che scorre e nel nuovo vigore della vita che continua. Fa che la vita di ognuno e ognuna abbia il sapore della speranza. Nel nome di Gesù. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico e con noi studio Stefano Confalone, in regia Massimo Vasciaveo. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
Accoglienza delle persone migranti a Lampedusa, la preoccupazione di protestanti e cattolici.
Il 22esimo congresso della Federazione Giovanile Evangelica in Italia.
Gli evangelici in Italia e nel mondo. Il presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, pastore Daniele Garrone, e l'arcivescovo della diocesi di Agrigento, monsignor Francesco Damiano, hanno espresso la loro forte preoccupazione per le difficili condizioni di accoglienza dei migranti a Lampedusa. Mentre il flusso di persone a Lampedusa continua ad essere consistente, hanno scritto Garrone e Damiano in un comunicato congiunto, non si può rimanere indifferenti davanti alla scena di centinaia di migranti, tra cui donne e bambini, costretti ad attendere l'accesso all'hotspot all'addiaccio e sotto una pioggia battente. La condizione di vulnerabilità di quanti sbarcano sulle nostre coste, prosegue il comunicato, dopo un viaggio lungo e spesso traumatico, richiede ad uno Stato civile come il nostro uno sforzo per garantire standard di accoglienza più alti. Per queste ragioni, hanno concluso il pastore Garrone e monsignor Damiano, occorre trovare soluzioni definitive e non emergenziali. Si conclude oggi a Velletri, presso Roma, il 22esimo congresso della Federazione Giovanile Evangelica in Italia, FEGEI. Circa 40 partecipanti, un numero imposto dalle restrizioni Covid, sono riuniti presso il Centro Metodista Ecumene per discutere della priorità del lavoro futuro. Ascoltiamo a questo proposito Anna Paola Carbonatto, segretaria della Federazione Giovanile, che abbiamo sentito all'inizio dei lavori congressuali.
Ciao a tutti e tutte. In questi giorni, dall'11 al 14 novembre, si tiene come nel 22esimo congresso della FEGEI. È per noi una grandissima gioia, di cui siamo grati e grate al Signore, poterci rincontrare, non solo perché il congresso è il cuore pulsante della vita federativa, ma anche e soprattutto perché è il primo evento in presenza dopo 2 anni di eventi online. Il congresso è un momento in cui la federazione si ritrova per fare un po' il punto della situazione, per decidere insieme su quali temi si vuole riflettere e su come lo si vuole fare. Capita anche che durante i congressi si decidano dei temi e poi ne nascano di nuovi nel corso del mandato. Ad esempio, in questi ultimi anni abbiamo portato avanti la riflessione su alcuni aspetti relativi al genere, abbiamo approfondito nuovamente la questione del linguaggio inclusivo, ma è anche ricomparsa la questione ambientale, che non era stata portata avanti in congresso, è stata una novità emersa in questi ultimi anni, per cui ovviamente i temi di attualità sono quelli che influenzano le nostre riflessioni, sono quelli di cui vogliamo parlare alla luce della parola di Dio. Quindi chissà quali saranno i temi che emergeranno con più forza in questi giorni di lavori congressuali e anche chissà quali saranno le tematiche del prossimo futuro. Staremo a vedere.
Elisabeth Kurschus è la nuova presidente della Chiesa Evangelica in Germania. Eletta lo scorso 10 novembre durante il sinodo della Chiesa Evangelica riunito a Brema, Kurschus ha 58 anni, è pastora e teologa e dal 2012 è presidente della Chiesa Evangelica della Westfalia, la quarta chiesa regionale più grande della Germania. La speranza è un bene raro e prezioso in un mondo che sanguina delle sue ferite, ha detto la nuova presidente dei protestanti tedeschi. Per questo dobbiamo focalizzare la nostra attenzione ai margini, ai deboli e ai perdenti della nostra società. Durante i lavori del sinodo, alcune organizzazioni di vittime di violenze sessuali hanno chiesto che questo tema venga affrontato come priorità della Chiesa. Certamente lo farò, ha dichiarato da parte sua la presidente Kurschus.
Concludiamo con una segnalazione per questa settimana. Domani, lunedì 15 novembre, per l'apertura del nuovo anno accademico della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose, prolusione del professor Eugenio Biagini sul tema «Religioni politiche e politica religiosa nel XX secolo». La prolusione sarà trasmessa via Zoom. Le credenziali d'accesso sono disponibili sulla pagina Facebook della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose.
Infine, un appuntamento televisivo per questa mattina su Rai 2 alle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo C'era una volta l'Albania. Ascoltiamo la presentazione.
Era l'8 agosto 1991 quando la nave Vlora attraccò al porto di Bari. A bordo più di 20.000 albanesi alla ricerca di una vita migliore dopo quasi 50 anni di dittatura comunista, in cui era reato perfino professare di essere religiosi. Quel giorno l'Italia prese coscienza di essere diventata un paese di immigrazione. Insieme al lessico dell'invasione nacquero anche molte iniziative di solidarietà che coinvolsero anche le chiese protestanti pugliesi e italiane. Oggi l'immigrazione albanese in Italia non fa più notizia e l'Albania è in pieno sviluppo economico, con una società sempre più multireligiosa. Ma cosa fanno, come vivono e in cosa credono gli albanesi di oggi?
L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina alle 8 su Rai 2. Replica nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 alle 2:25, sempre su Rai 2. Con questa segnalazione termina il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro, che conclude la puntata di oggi.
In cammino verso l'unità,
a cura di Luca Maria Negro.
Le chiese cristiane, insieme ai rappresentanti di altre fedi, hanno svolto un ruolo attivo a Glasgow alla conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la cosiddetta COP26, che si è aperta nella città scozzese il 31 ottobre e si è conclusa il 12 novembre. A nome del gruppo di collegamento Interfedi, che segue le conferenze sul clima sin dal 2013, il 10 novembre si è rivolto al segmento di alto livello ministeriale della Conferenza delle Parti il pastore metodista James Bhagwan, segretario generale della Conferenza delle Chiese del Pacifico. «Siamo di fronte a un'emergenza climatica», ha detto il pastore Bhagwan, «derivata dai nostri sistemi di produzione e consumo, sistemi estrattivi e in definitiva non sostenibili, centrati sul profitto. Dobbiamo rispondere all'emergenza con la conoscenza scientifica e con la saggezza della spiritualità. Occorre conoscere di più e preoccuparsi di più. I cambiamenti climatici sono una sfida etica e spirituale al tempo stesso». Secondo il gruppo Interfedi, la crisi climatica è connessa all'attuale crisi di valori, di etica e di spiritualità. Come persone di fede, siamo chiamate ad avere cura della nostra casa, la Madre Terra. Quando abbiamo cura della nostra casa, abbiamo cura dei più vulnerabili, inclusi i popoli poveri del mondo, le generazioni future e gli ecosistemi. In ogni fede esiste una chiara obbligazione morale a operare per la guarigione della gente e del pianeta, ha sottolineato il messaggio interreligioso. Vogliamo dare il nostro contributo nel quadro di una speranza che ha radici profonde, basata sulla scienza, sul coraggio di agire e su un atteggiamento di sfida fondato sull'amore. L'amore ci chiama a cercare la giustizia climatica. La spiritualità dei popoli indigeni potrebbe farci ritrovare la comprensione dell'interdipendenza tra terra, oceano e vita, tra le generazioni prima di noi e quelle a venire. L'amore, conclude il messaggio, ci chiama a trasformare relazioni, sistemi e stili di vita. Questa transizione da un'economia basata sui combustibili fossili a un'economia che affermi la vita deve essere giusta e assicurare sussistenza e benessere per tutti e non solo per alcuni. Il pastore Bhagwan, che appartiene alla chiesa metodista delle isole Fiji, sa bene di che cosa parla, visto che viene da una delle aree del mondo più colpite dai cambiamenti climatici. Prima di arrivare a Glasgow si era fermato a Ginevra per visitare il Consiglio Ecumenico delle Chiese e aveva ricordato che i paesi del Pacifico sono sulla prima linea dei cambiamenti climatici. Il livello dell'oceano continua a salire, rischiando di far scomparire migliaia di isole. L'acidificazione delle acque marine colpisce i pesci e la vita dell'oceano. Gli eventi meteorologici estremi, come i cicloni di quinta categoria, non sono più un'eccezione, ma la regola. Se per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici il mondo deve saper coniugare scienza e spiritualità, Bhagwan ha ricordato che nel Pacifico le chiese svolgono una funzione realmente integrale nella società. Non si limitano cioè a un ruolo puramente spirituale, ma mettono al centro della loro presenza e della loro azione l'impegno concreto per la giustizia climatica e la salvaguardia del creato.
Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.